Ebrei 1, versetti da 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte, e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà, nei luoghi altissimi. Come potete notare, penso abbiate notato, il testo ci riporta indietro nel tempo. Qui si dice ai tempi dei padri, e noi quando pensiamo ai padri pensiamo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, ma ancora prima, ci riporta indietro al tempo dei profeti, proprio a conferma e per mezzo dei quali Dio nel tempo si è rivelato, ha parlato, inizia il testo con il dirci, ha parlato all'uomo e ha parlato del Figlio. Di questo Figlio di cui, ci dice la Scrittura, si parla sin dalla fondazione del mondo. Però stesso ci ricorda anche un'altra cosa, che Gesù è Dio ed è uno con il Padre prima della creazione del mondo. Notate cosa dice l'autore, ha parlato a noi per mezzo del Figlio mediante il quale ha pure creato i mondi. Quindi questo, diciamo, per logica grammaticale, se volete, diciamo, ci riporta indietro a un periodo anteriore la fondazione del mondo, che per il Signore è l'eternità. Egli che è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza. Dio, Gesù, è Dio uno col Padre. Ma nel medesimo tempo questo testo ci parla dell'incarnazione del Figlio di Dio, della sua opera alla croce e della sua ascesa in gloria. Notate come l'autore sintetizza questo, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, qui c'è l'incarnazione, e c'è l'opera di Cristo alla croce. Si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ricordate che nel dare vita a questa breve serie di predicazioni abbiamo inizialmente visto la figura di Cristo Gesù, la parola, essere appunto uno con Dio Padre, con lo Spirito, e abbiamo detto prima della creazione. Abbiamo sottolineato che Gesù è l'artefice della creazione del cielo e della terra, ragione del quale l'Evangelista Giovanni introduce il suo prologo proprio con il dire che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè la parola incarnata Gesù, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, Giovanni 1,3. Fino al punto da poter affermare, biblicamente, per la grazia della rivelazione scritta e incarnata, che il Cristo è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ricorderete che abbiamo fatto questa affermazione, che prima di lui nessuno, dopo di lui nessuno. Neppure il vuoto c'è prima di lui e dopo di lui. E per quanto possiamo andare indietro nel tempo o in avanti nel tempo, noi incontreremo sempre e solo Dio Trino. E in qualche misura abbiamo affermato, diciamo in quella prima predicazione, che Cristo è la salvezza dall'eternità. E vorrei qui aggiungere un'altra verità biblica, per nel tema dell'ottica, diciamo, paolina dell'elezione della Chiesa prima della fondazione del mondo, di cui Paolo appunto si parla nella lettera agli Efesi. E cioè questo, Gesù ha nell'eternità, escatologicamente, già offerto se stesso alla croce per la salvezza della Chiesa. Se è vero che la Chiesa è stata eletta prima della fondazione del mondo, e se è vero che, come dice la Scrittura, che non c'è salvezza per la Chiesa, per i credenti, se non attraverso il sacrificio di Cristo alla croce, essere stati eletti prima della fondazione del mondo vuol dire che Dio, il Figlio Gesù, escatologicamente ha già offerto se stesso alla croce. E sapete perché? Per una ragione semplice, che è perché per Dio il tempo è sempre presente. Dio non ha un principio, non ha una fine, non ha un prima e non ha un dopo. Allora, nell'ottica teologica e escatologica, Cristo ha già dato la sua vita alla croce prima della fondazione del mondo. Ed è per questo che Paolo può dire la Chiesa è eletta prima della fondazione del mondo. Forse è un concetto nuovo, ma che deve essere chiaro nella nostra vita, altrimenti non ha valenza il tema dell'elezione della Chiesa. Nella seconda predicazione si è soffermata a parlarci della promessa del Messia Cristo, il secondo Adamo, e questo a seguito della rottura del patto avvenuta proprio nel giardino di Eden. Ed è proprio nel giardino che Dio Padre preannuncia la venuta del Figlio Cristo Gesù, che abbiamo definito quell'annuncio, il proto Evangelo. Un annuncio che è in primis ad Adamo ed Eva, che sono, come dire, gli abitanti di questo splendido giardino, prima di espellerli, sottolineando, decretando le gravi conseguenze del peccato a causa del rifiuto dell'autorità di Dio sulla loro vita e per la loro vita. E la sintesi della predicazione è stata la salvezza, ricordate, preannunciata, attraverso la quale si è voluto affermare l'immensa misericordia di Dio per i peccatori e per il suo progetto e il suo progetto di redenzione, proprio andando ad analizzare, come ci ricordava Edgar domenica scorsa, con dovizia di particolari, quindi riferito alla predicazione del fratello Daniele, la grande diversità tra il primo Adamo e il secondo Adamo, Cristo. La terza predicazione ci ha condotti attraverso alcuni testi, in particolare del Vecchio Testamento di Isaia, i quali hanno rievocato la promessa del giardino e confermato che il progetto di Dio di redenzione non è stato accantonato nel corso della storia. Anzi, la Scrittura ci dice che al momento opportuno, cioè al compimento dei tempi, Galati 4:4, il Messia, questo consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, Emanuele, Dio con noi, si è fatto uomo. Isaia 9:5, 7:11. E anche in questo caso la sintesi è stata significativa. Con l'espressione la salvezza rinnovata si è voluto significare come la bontà di Dio per la redenzione del peccatore, dei peccatori, si sia rinnovata nei secoli e confermata relativamente a quanto era stato stabilito con puntualità dall'eternità nell'armoniosa unità trinitaria. Ed era interessante questo versetto di Ebrei 2 che abbiamo letto, quando dice al versetto 3, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata, secondo il progetto di Dio. Il tema di oggi, quindi siamo giunti alla quarta predicazione, ci conduce alla salvezza concretizzata, incarnata. E tema che in primo luogo mira a produrre in noi un grande senso di lode, di adorazione a questo Dio uno e trino, in quanto l'annuncio dell'incarnazione del Figlio di Dio, il Signore Gesù, la salvezza eterna, non è solo stata pensata, non è stata semplicemente preannunciata e rinnovata attraverso i padri nel corso dei secoli, ma si è realizzata E la sua realizzazione ha avuto proprio inizio nell'incarnazione, il Dio che si fa uomo. Senza l'incarnazione la salvezza non avrebbe avuto luogo. Senza la luce di Cristo l'umanità avrebbe continuato a rimanere e a vagare nel buio del peccato. E infatti la straordinarietà dell'evento sta nel fatto che, oltre a essere avvenuta esattamente nel tempo stabilito da Dio, nei modi da Lui stabilito, è venuto in carne e ossa. Attraverso che cosa? Un normale parto, come un normale bambino. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Poiché un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato, Isaia 9:5. E mostrando in questa natività all'umanità l'umiltà del figlio al padre. Gesù, ci è stato già detto, non è apparso su carri di fuoco, con angeli e serafini al fianco e che lo accreditassero tra gli uomini. È nato in una mangiatoia. I nostri ragazzi forse non sono mai stati in una mangiatoia. Se voi andate in una mangiatoia qui a Varedo, ce n'è una dove noi andiamo a comprare il latte, e dovete scappare dai cattivi odori che ci sono, dalla sporcizia che comunque gli animali producono. Oggi siete abituati a vedere dei presepi che sono profumati, che sono illuminati, che le persone sono tutte ben vestite, tutte nobili persone. Gesù era solo con suo padre e sua madre, Maria, in una mangiatoia, al freddo probabilmente. Però quello che volevo dire, Gesù è nato in una mangiatoia, il re dei re, il figlio di Dio che nasce in una mangiatoia. Ed è una location che poco si addice ad un re. Ma sapete, qui c'è la straordinarietà della grazia di Dio. Perché ci dice la scrittura, il ricco si è fatto povero per noi. Questa è la semplice ma profonda ragione dell'incarnazione. Il ricco che si è fatto povero per noi. Dio non aveva bisogno di impoverirsi. Dio non aveva bisogno di dimostrare chissà che per essere accreditato. Ma Lui ha scelto quella forma per salvare te, per salvare me. Prenderemo in esame questa mattina solo un brano della scrittura, sempre dal libro degli Ebrei, che ci parla dell'incarnazione e dell'opera di redenzione. E la speranza e preghiera è che l'incarnazione del Figlio di Dio non sia per noi una semplice festa natalizia, i cui auguri di Buon Natale che sentiamo del continuo, tutto vogliono dire che tranne che il Cristo sia la buona notizia dell'Evangelo di redenzione per i peccatori ai quali lo rivolgiamo. Domandiamoci, fratelli, sorelle, amici, quando facciamo gli auguri di Buon Natale a qualcuno, cosa intendiamo trasmettere? Una frase di omologazione circostanziale o un messaggio missionale di redenzione? Io ho l'impressione che è semplicemente la prima. La circostanza ci impone di fare degli auguri, ma poi non ci interessa nulla. L'auspicio è che il nato, Gesù, non rimanga nell'immaginario della mangiatoia natalizia, ma che nasca e venga ad abitare nella tua vita, che cresca nella tua vita e ne abbia il pieno controllo. Vedete, il Cristo che rimane nella mangiatoia e di cui ti ricordi probabilmente una, forse due volte all'anno, come ci diceva Fabio, e non sono neppure sicuro che sia così, non è il Salvatore che Dio ha mandato per te. Quel bambino che rimane nella mangiatoia è il bambino dell'idolatria satanica, della festa religiosa e del falso cristianesimo, che sempre più sta occupando spazio le nostre famiglie. perché è svuotato del suo vero significato, il senso dell'incarnazione. Allora noi vogliamo soffermarci su questo aspetto. Gesù si fa uomo, la salvezza concretizzata. Vogliamo sottolineare che Cristo si è realmente incarnato e questo è importante. Se volete è anche legittimo ricordare, diciamo, l'incarnazione fissando un momento. Ma se quel momento è finalizzato solo al momento e a non la ragione per cui lo facciamo, perde totalmente il significato. Allora, vi chiederei di girare le vostre Bibbie al capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Leggeremo i primi 10 versetti. Dice sempre l'autore agli Ebrei, ovviamente capite che c'è una continuità in quello che sta dicendo, sta parlando del sacrificio perfetto e unico di Cristo, e ad un certo punto dice: la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati. Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il grande privilegio che abbiamo di adorare un Dio vero, il solo e unico Dio, in virtù della persona di Cristo Gesù, che si è fatto uomo e che ha dato la sua vita per noi, per mezzo del quale possiamo e siamo stati salvati, santificati. In virtù di questa volontà di Cristo di essere sottomesso al Padre nella piena obbedienza, l'obbedienza della croce. Grazie Signore, grazie perché possiamo ascoltarti anche attraverso la tua parola, oltre all'opera dello Spirito nelle nostre vite. E vogliamo pregarti che questo stesso Spirito possa illuminare i nostri pensieri, i nostri cuori, e possa lavorarci affinché le nostre vite conoscano la trasformazione della redenzione. Nel nome di Gesù. Allora, avrete notato che questo testo è un testo inusuale per la Natività. Sicuramente potremmo dire non si addice al Natale. Io però vorrei, come dire, smentire questa eventuale idea. Il testo di Ebrei che abbiamo letto è la rievocazione, ma anche affermazione, di quanto era già stato predetto dal salmista, per esempio nel Salmo 40, i versetti 6 a 7, che sono i versetti che avete trovato in corsivo nel nostro testo. E cosa fa l'autore agli Ebrei? L'autore agli Ebrei mette queste parole sulla bocca del Signore Gesù. Sostanzialmente dice che è Gesù ad affermare, questo Gesù che abbiamo detto che è l'alfa, l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, ad affermare che quelle parole riguardano se stesso. Sono parole profetiche che riguardano lui. In questo modo le parole assumono tutta la loro rilevanza, significanza e autorità. È un po' qui come si ripetesse quello che è accaduto nella sinagoga quando Gesù, entrando nella sinagoga, Luca 4, 16 a 20, legge il libro del profeta Isaia e dopo essersi accomodato dice: oggi questa profezia si è realizzata davanti ai vostri occhi. Io vorrei suggerire tre aspetti questa mattina per questo tema Gesù fatto uomo, la salvezza concretizzata. Allora, in primo luogo, Gesù, la salvezza fatta carne, cioè che ha preso un corpo umano. La seconda, la salvezza immolata, l'agnello di Dio. E in terzo ed ultimo aspetto, la salvezza efficace, una volta e perfetta. Permettetemi però di introdurmi ricordando due cose che sono accadute nella settimana scorsa. Domenica scorsa eravamo in piazza, ricordate? E nella piazza ad un certo punto è stato montato il gazebo degli alpini, i quali, su sponsor, diciamo, degli artigiani o dei negozianti del paese, distribuivano gratuitamente a chi si avvicinava del vin brûlé e del panettone, facendo degli auguri di Buon Natale. E noi abbiamo ascoltato che mentre facevano gli auguri di Buon Natale, bestemmiavano Dio. Può essere un Buon Natale questo? Ha un senso dire Buon Natale? Seconda cosa, domenica e lunedì è andato in onda lo show I 10 comandamenti di Roberto Benigni. E parlando del terzo comandamento, non pronunciare il nome di Dio in vano, pare che abbia legittimata la bestemmia come una sorta di buona relazione, di affetto che l'uomo avrebbe con il Creatore. E infatti, la sera successiva, la trasmissione radiofonica, che mi permetto di dire la più volgare che ci sia in Italia, ma la più seguita, che si chiama La Zanzara su Radio 24, ha telefonato un ascoltatore, un veneto, dicendo sostanzialmente di condividere quello che Benigni ha detto. E cito le sue parole: per noi veneti la bestemmia è un segno di affetto a Dio. Salutando, ha dato gli auguri di Buon Natale. Questo è il Natale di oggi. Allora, la salvezza si fa carne. Che cosa vuol dire per noi questo? Ora, in queste giornate si parla del Natale in una cornice festosa, fatta di regali, di pranze, di cene familiari e amicali, che se volete legitti, che porta l'intera cristianità a ricordare, tra virgolette, Gesù bambino nella mangiatoia. E probabilmente ci aspetteremmo che la scrittura ci parli proprio in questi termini. In realtà la scrittura si sofferma poco a parlare della natività e ancor meno in assoluto di pranzi e di cene. Quello che invece la scrittura fa è parlarci della ragione dell'incarnazione del Figlio di Dio, per parlarci del suo ministero pubblico. Tanto è vero che gli Evangeli concentrano in poche parole, in poche battute la natività nei primi capitoli, anzi c'è che chi non lo fa neppure, e poi parlano del ministero di Cristo. Quello che la scrittura fa è anche quello di sottolineare, come dire, il movimento che c'è stato intorno alla natività di Cristo, tant'è vero, e c'è stato ricordato, che c'è qualcuno che vedendo usurparsi il proprio trono vuole uccidere questo bambino, questo re dei re, Matteo capitolo 2 versetto 3. Lo stesso autore agli ebrei fa un salto enorme in quel testo, nel testo che abbiamo letto, nel raccontare la nascita di Gesù. E voi avete notato che passa dall'incarnazione all'età della ragione, e cioè del ministero, di quel ministero pubblico. Notate, entrando nel mondo, e cioè l'incarnazione, disse, ecco vengo, nel rotolo del libro è scritto di me per fare la tua volontà, o Dio, versetti 5 e 7. E questo non perché per l'autore non fosse importante, come dire, soffermarsi sulla natività, però l'autore riconosce che già altri hanno scritto e per lui premeva parlare invece del ministero di Cristo. Riteneva di dover chiarire la posizione che Cristo prese in ragione della sua incarnazione. E riporta dunque che Gesù, avendo consapevolezza delle dinamiche della sua incarnazione, passa immediatamente al dunque della sua incarnazione, rievocando quello che la legge rappresentava nella pratica dei sacrifici, nella prospettiva di Cristo, e di cui l'autore ha parlato nei primi 4 versetti del nostro testo di Ebrei 10. Proprio per affermare che il rituale sacrificale era solo ed esclusivamente in vista del Messia, altrimenti si sarebbero continuati. L'incarnazione nella Betlemme di Davide non era il fine ultimo. La festività della Natività non era il centro del progetto di Dio. L'incarnazione dell'Emanuele, Dio con noi, non mirava a dare alla cristianità una festività annuale, tale da cambiare anche il senso del quarto comandamento: ricordati di santificare le feste. Il comandamento non dice così: ricordati di santificare il giorno del riposo, che è altra cosa. E Benigni purtroppo ha usato sia questa immagine, ma poi ha anche usato l'immagine cattolica, come lui stesso ha detto. Ma la salvezza, l'incarnazione vuole sottolineare la salvezza per i peccatori. I sacrifici erano quindi la semplice ombra dei futuri beni. Io so che non sto dicendo nulla di nuovo per chi sta frequentando i corsi a IFED sulla lettera agli ebrei. Erano ombra dei futuri beni attraverso cui viene rinnovato ogni anno il sacrificio dei peccati, e cioè i sacrifici. Quei peccati che in realtà solo l'agnello di Dio poteva espiare. E infatti Gesù, nel dire al Padre tu non hai voluto né sacrificio né offerta, versetto 5, non sta affermando che Dio aveva sbagliato qualcosa e che quei sacrifici non rappresentavano nulla. Gesù sta dicendo: il tempo è giunto che io, Gesù, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, sono colui a cui quei sacrifici miravano. Io sono il sacrificio gradito a Dio. Io sono l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, di cui parla Giovanni, capitolo 1, versetti 29 e 36. E notate che l'autore si introduce con una frase che possiamo definire avversativa e sostitutiva. Dopo aver parlato dei sacrifici, viene detto: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: mi hai preparato un corpo. Cioè, quello che i sacrifici rappresentavano non hanno più valore, perché ci sono io. Ecco, questo corpo è la sostituzione ai sacrifici. Questo corpo è la significanza ultima, che Lui, Gesù, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed è proprio in questo senso che noi leggiamo queste parole e parliamo, in secondo luogo, della salvezza immolata. Il Cristo si fa carne. Perché si fa carne? Per dare la sua vita per noi. Ora, se Cristo non avesse avuto la consapevolezza eterna e splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, cioè con il Padre, e non avesse avuto anche la consapevolezza contestuale, cioè quella dell'incarnazione, pensate veramente che la Scrittura potesse affermare che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce? Se Gesù non avesse accettato l'opera che il Padre l'ha mandato a compiere, non si sarebbe potuto dire che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce. Sapete qual era la gioia del Signore Gesù? L'ubbidienza al Padre. Questa è la gioia profonda, noi l'abbiamo sottolineato qualche venerdì fa, che Gesù è sempre felice. Abbraccia la croce ed è felice di farlo, perché questa è la volontà del Padre per te, per me. E Gesù sapeva bene che non avendo Dio Padre voluto né sacrifici, né offerta, né olocausti e nessun altro sacrificio per il peccato, 7:5-6, quel corpo che il Padre gli ha preparato era il corpo dell'agnello sacrificale sostitutivo per il peccato dei peccatori. Gesù quindi accoglie il corpo che il Padre gli ha preparato. Così qui potremmo aprire una parentesi: se accogliamo noi il corpo che Dio ci ha dato, se siamo contenti del nostro corpo, vogliamo modificarlo, renderlo più bello nei confronti di altri, renderlo più attraente attraverso tutta una serie di manipolazioni che segnano il nostro corpo. Gesù accoglie il corpo che il Padre gli ha preparato. E notate, ascoltavo una predicazione questa settimana, ed è il riferimento a Isaia 53 che abbiamo letto. Gesù non è quel Gesù che ci fanno vedere nelle immagini, occhi azzurri, capelli biondi, alto, snello. Gesù non era degno, cioè la gente non si degnava neppure di guardarlo, tanto era normale. Non è quello il Gesù. E noi forse quando pensiamo a noi stessi, al nostro corpo, vogliamo essere il principe azzurro per o la principessa per. Impariamo a rendere grazie a Dio per il nostro corpo e avere tutta l'attenzione che il corpo deve avere, giustamente. Dicevo, Gesù accoglie questo corpo che il Padre gli ha preparato, accoglie il fatto che quel corpo conoscerà tutta la sofferenza che un corpo può avvertire, per esempio per tentazione. E sapete, Gesù inizia il suo ministero proprio con una forte tentazione. Ci dice la Scrittura che è portato nel deserto per essere tentato, e per 3 volte Satana, diciamo, tenta di distrarre Gesù dalla volontà del Padre. Un corpo che conoscerà la stanchezza fisica, che conoscerà la fame, la sete, il dolore fisico, conoscerà perfino il tradimento degli amici. Ma Gesù accoglie quel corpo, un corpo che soffrirà e piangerà per affetto. Voi ricordate che Gesù pianse per Lazzaro, questo caro amico, Giovanni 11:33, ma pianse per tutta Gerusalemme, quel popolo che avrebbe dovuto accoglierlo, e invece lo ha crocifisso, Giovanni 1:11, Luca 19. Allora, ciò nonostante, Gesù accoglie questo corpo e tutto quello che comporta. Ed ecco che aggiunge a questa sua consapevolezza e volontà di ubbidienza al Padre: allora ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Vengo per fare la tua volontà, versetto 6. Vedete, questa dichiarazione verbale descrive il carattere volontario dell'abbassamento del Figlio e la sua disposizione fondamentale all'obbedienza durante l'intera sua vita terrena al Padre. La sua è anche, come dire, una obbedienza profetica. C'è questo riferimento nel rotolo è scritto di me, Gesù non sta, o non stava recitando una parte. Non stava indossando gli abiti di un personaggio allegorico o teatrale, ma stava dando compimento alla parola scritta in precedenza, per quello domenica scorsa si è parlato di Gesù annunciato dai profeti, per sottomettersi alla volontà del Padre. Paolo descrive così l'accettazione di Cristo dell'incarnazione della volontà al Padre, umiliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, ma trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce, Filippesi 2:7-8. Solo nell'accettazione del corpo e dell'obbedienza umile e sottomessa al Padre, Gesù può compiere tutto il consiglio di Dio rivelato nelle Scritture, e riguardante la sua opera per la salvezza dei peccatori. E ci sono altre dichiarazioni che Gesù fa in merito a questa sottomissione alla volontà al Padre. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, Giovanni 6:38. Inoltre nella preghiera sacerdotale Gesù deve dire: io ti ho glorificato sulla terra, tra gli uomini, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare, 17:4. E ancora nel giardino del Getsemani, andando un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre, Padre mio, sottolineando il tema dell'autentica sofferenza di Cristo, se è possibile, passi oltre me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. Queste preghiere esprimono il fatto che Gesù non accetta di morire per il semplice fatto di essere ricordato come un uomo buono, obbediente a Dio, al Padre, un uomo dei nobili valori, un uomo dagli ideali nobili. Muore per dare gloria al Padre nell'obbedienza della croce e per dare speranza ai peccatori. Infatti, in modo più esplicito, mentre riannunciava la sua crocifissione ai discepoli, disse queste parole: se il seme non muore, rimane solo, ma se muore, porta frutto. Usando l'immagine di un agricoltore che semina il suo seme. E nel dire questo Gesù non nasconde però anche il suo turbamento e la sofferenza che quella morte gli prospettava. Infatti aggiunge: l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto. Sono venuto incontro a quest'ora. In precedenza Gesù aveva già detto: io do la mia vita per le pecore, Giovanni 10:15. E successivamente concluse: per loro santifico me stesso, per loro sacrifico. Probabilmente non ti sei mai interrogato o interrogata sulla verità che il Figlio di Dio fattosi carne muore per te. Forse non senti il suo richiamo amoroso, il quale ti dice, e qui io leggo del mio nome, Filippo, Belen, Cari, Alessandro, Michela, leggo i nomi di ognuno di noi, io muoio per te, perché tu sei prezioso, sei preziosa agli occhi miei. Vedete, cari ragazzi, amici, fratelli, sorelle, nessuno a questo mondo, per quanto ti voglia bene o ti dica di volertene, sarà mai disposto a morire per te. Né tuo marito, né tua moglie, né il tuo compagno, né la tua compagna. Ricordate Pietro? Ha avuto il coraggio di dire: Signore, io sono pronto a morire per te. E poi? Probabilmente la persona che ti sussurra ti amo, ti sta dicendo in realtà che intende divertirsi con te, che intende vivere la vita con te ma senza troppi vincoli. E sappi, caro amico, cara amica, che quando i sentimenti attuali svaniranno, svanirà anche il bisogno di stare con te. Cristo non ti tratta in questo modo. Egli ti riconosce dignità e fedeltà per l'eternità. Ti ama incondizionatamente fino alla fine. Non approfitterà mai di te. E Giovanni è certo di questo. È certo di questa verità. Infatti, quando scrive nel suo Evangelo, lega l'amore di Cristo alla croce. Cristo è l'unico che è pronto a morire per te ed è morto per te. Notate, Gesù, sapendo che era venuta l'ora per lui, che non era quello di andarsi a sedere in un albergo dove tutto il comfort era a disposizione, ma la croce, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre attraverso la croce, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Dio ti ama sempre, sempre ed esclusivamente sempre. Dio non tradisce. Il terzo e ultimo punto è la salvezza efficace. L'autore agli Ebrei ribadisce una seconda volta quanto detto da Gesù per dare forza e significanza salvifica alla sua opera. Ripete per due volte, notate, dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi, ecco, vengo per fare la tua volontà. Ora sembra una semplice ripetizione, in realtà è un voler ribadire con forza e convincimento la verità assoluta, relativamente o relativamente all'efficacia del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Ora, se Dio non vuole e non gradisce sacrifici e offerti per il peccato, come potrà essere salvato il peccatore? Chi si offrirà per il peccatore? Quale sacrificio sarà efficace? Se è impossibile, come abbiamo letto, versetto 4, capitolo 10, se è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati, vuol dire allora che qualcuno, uno, ed esclusivamente uno, deve sacrificarsi per tutti. E questo è anche un elemento profetico. Ricordate quando ci fu la congiura contro Gesù, Giovanni 11, 50, qualcuno dice: ma non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione? Ma prima che loro dicessero questo, Gesù aveva detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Gesù sa di essere il capro espiatorio di cui Dio ha dato anticipazione nel Vecchio Testamento, proprio nella sostituzione del sacrificio di Isacco. E anche qui vorrei esprimere un concetto che può apparire nuovo. In Genesi 22, versetti da 1 a 14, Abramo è stato chiamato a offrire Isacco suo figlio. E voi conoscete la storia. E in quel luogo avviene una sostituzione. E Abramo chiama quel luogo Yahweh Jireh, che vuol dire al monte del Signore sarà provveduto, avviene quello che abbiamo letto nel nostro testo. In quel caso si è realizzato quello che qui è ribadito. Egli abolisce il primo e stabilire il secondo, versetto 9. Il sacrificio di Isacco è stato abolito, annullato in quella circostanza, ed è stabilito quello del corpo espiatorio, in quel caso di un animale o del capro espiatorio. Ma tutto era in prospettiva di un altro evento, il vero e unico capro espiatorio, Gesù Cristo, che quel montone che ha preso il posto di Isacco raffigurava, e cioè che Cristo sarebbe stato il corpo a sacrificare. Vedete questo passaggio da un uomo che doveva morire, c'è un montone che viene sacrificato e c'è tutto un percorso storico dove i sacrifici vengono, diciamo, usati per il perdono dei peccati, ma poi c'è il secondo Adamo, Gesù, il vero capro espiatorio che sostituisce quel montone che era il tipo di Cristo. Mentre Cristo, che è il sommo sacerdote, a differenza del sacerdote che entrava una volta all'anno nel luogo santissimo per offrire sacrifici, Cristo, secondo l'ordine unico di Melchisedec, Ebrei 7:11, viene detto che è entrato una sola volta e per sempre in un tempio non fatto da mani d'uomo e ha abolito il primo e stabilito il secondo. Mentre il primo rito, quel sistema, dice Ebrei, sacrificale, non poteva rendere perfetto e puro neppure colui che offriva il sacrificio, il secondo invece abolisce il primo e si stabilisce e ci dà garanzia che in virtù di questa volontà di ubbidienza di Cristo al Padre noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo Gesù una volta e per sempre, versetto 10. Allora si tratta di efficacia della salvezza in una prospettiva eterna. E infatti continua l'autore degli Ebrei, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè questa creazione, è entrato una volta e per sempre nel luogo santissimo. Non con sangue di capre, non di vitelli, ma con il proprio sangue. Così, ed ecco la verità, ci ha acquistato una redenzione eterna, una chiamata e salvezza efficace. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, è per sempre si è seduto alla destra di Dio. In conclusione, alcune ricadute. Chiunque si proponga una salvezza diversa da quella descritta dalla Bibbia è semplicemente un seguace di colui, Satana, che non avrebbe mai voluto, dico che non avrebbe mai voluto che Cristo fosse appeso alla croce e che fosse morto per te. Sappiate che la tentazione nel deserto mirava proprio a quello, che Cristo rifiutasse di fare la volontà del Padre e quindi di abbracciare la croce. Chiunque ti prospetti un Natale che non ponga al centro della festa il sacrificio unico e cruento di Cristo, ti sta proponendo una festa religiosa, ti sta proponendo un altro Evangelo. E se tu celebri il Natale o ti scambi gli auguri nell'ottica della mangiatoia e non della croce, che sono entrambi parte di un progetto unico di Dio, anche se ti dici un credente, anche se ti dici una credente che hai testimoniato la tua fede con il battesimo, che frequenti una chiesa, ma che Cristo non ha cambiato la tua vita e non la sta cambiando, tu sei un incredulo, una incredula. Sei un semplice celebratore di un Natale che nulla ha a che fare con la vera natività. Questo Natale per te è semplicemente svuotato del suo significato, trasformato. Se il tuo incontro con il bambino della mangiatoia, nella mangiatoia, non ti ha condotto a Cristo e alla croce per la confessione del tuo peccato, l'ammissione del tuo bisogno di redenzione da Cristo e di salvezza, tu sei un semplice o una semplice religiosa che adora tra i tanti idoli anche un Dio sconosciuto. Perché se Cristo non è il tuo Dio, è un Dio sconosciuto. Sappi, caro fratello, sorella, amico, amica, cari ragazzi, che la mangiatoia senza la croce è la vittoria di Satana su di te. Ma la mangiatoia e la croce di Cristo in croce è la sconfitta di Satana e del potere del peccato. Perché Cristo alla croce non c'è rimasto, è risorto. Infatti Gesù, dopo aver offerto, abbiamo letto, un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Se Dio Padre, Dio Figlio e lo Spirito Santo non è il tuo unico Dio e Salvatore, sei semplicemente un idolatra. L'idolatria è in abominio al Signore. E gli idolatri, ci dice la Scrittura, non entreranno nel regno celeste. Non vi illudete. Non fatevi dei concetti sbagliati circa questo Dio che dovrebbe essere secondo i vostri canoni. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, erediteranno il regno dei cieli. E voi direte, allora non c'è salvezza per nessuno, a meno che si ravvedano, confessano il loro peccato e ricevano il perdono di Cristo, vivano una vita all'insegna dell'obbedienza, della sottomissione, della trasformazione di Dio, dello Spirito e della sua parola. Forse festeggerai il Natale con qualcuno, ti scambierai gli auguri, vi scambierete dei doni, degli abbracci e dei baci affettuosi. Ma se Cristo non è il tuo Natale, festeggerai un'usanza pagana, rivestita dall'aureola cristiana, ma significando sostanzialmente che il sacrificio di Cristo alla croce per te non ha alcun valore. E neppure l'incarnazione. Quindi il tuo Natale è un Natale vuoto, insignificante. Ma se vuoi che il sacrificio di Cristo abbia efficacia per te, non devi fare altro che piegare le tue ginocchia, il tuo cuore, chiedendo a Cristo la grazia di venire ad abitare in te e di prendere il controllo della tua vita che sta andando alla deriva. E la mia preghiera è che lo Spirito Santo ti convinca di peccato, di giustizia, di giudizio. Giovanni 16,8. Infatti se non confessi il tuo peccato a Cristo, che è il giusto, con il quale dovrai confrontarti un giorno, ciò che ti è riservato è il suo giusto giudizio eterno. E il mio, il nostro giudizio sulla tua condizione è opinabile, è contestabile, ha poco valore, ma il giudizio di Dio e di Cristo è giusto, perfetto e inalterabile. Ed è anche eterno. Ricordate il verdetto di questa parabola, quella delle 10 vergini, che è la raffigurazione che Cristo stesso fa del ritorno, del suo secondo ritorno. Allora dirà quelli della sinistra, non quelli della destra, perché nella scrittura quelli della destra sono i credenti. Quelli della sinistra sono i pseudo credenti, i falsi credenti, i cristiani nominali. Dirà quelli della sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo, che è il tuo eventuale signore, e per i suoi angeli. Allora io spero e prego che tu possa accogliere Cristo nella tua vita in questo Natale, sapendo questo, che Cristo è nato perché tu non possa morire.